Tante volte ascoltiamo la difesa di Paolo, però mi pare che ogni volta questa sua presentazione, questa sua difesa abbia delle particolarità specifiche. A me sembrava che oggi lui si compiaccia di innestare la sua situazione nell'alveo, diciamo nel solco dell'attesa di Israele, e quindi agli occhi di questo re, che può qualificarsi come, non so se era un giudeo o se era, in ogni caso, esperto del giudaismo, lui si compiace appunto di presentarsi come una persona che ha trovato, anzi che è stato trovato dal Signore nel solco appunto dell'attesa di Israele. In questo senso, per esempio, i versetti 6-7 mi sembrano molto, molto forti, e nello stesso tempo danno anche un'immagine molto bella e positiva del suo popolo, come appunto qualificato da questa attesa del Salvatore.
Ma a me è sembrato che questa fosse una difesa un po' sui generis, e per due motivi. E una, il versetto 2, il termine che viene detto fortunato, quindi considero fortunato di ora Agrippa di potermi difendere, e in realtà è beato, e quindi un richiamo alle beatitudini, e in particolare a Luca: beati voi quando gli uomini vi odieranno e vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. E quindi non mi è sembrato tanto che Paolo qui si ritenesse fortunato perché poteva difendersi, ma appunto beato in quanto accusato a motivo di Gesù. E l'altra cosa che mi colpiva è che in realtà a me sembra, ora io so niente del diritto romano, però nei versetti 10 e 11 mi sembrava che lui in qualche modo si autoaccusasse e che quindi fosse tutt'altro che una difesa. E, però appunto c'è questo annuncio della resurrezione del Signore che è in filigrana in tutta la sua, diciamo, difesa. E allora mi veniva in mente quello che dice a Timoteo nella seconda lettera, cioè di annunciare la parola sempre, in ogni occasione opportuna e non opportuna, e quindi mi sembrava che anche questa occasione per Paolo fosse un'occasione appunto per annunciare la resurrezione del Signore.
Siamo solo all'inizio dell'apologia di Paolo davanti al re Agrippa. Mi sembra importante tenere conto del punto di arrivo conclusivo di questa apologia. Il versetto 32 ci dirà che Agrippa dice a Festo: quest'uomo poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare. Cioè, l'apologia di Paolo dimostra completamente la sua innocenza, e di questo le autorità dell'impero romano, rappresentate da Festo, da Agrippa, da Berenice, e sono completamente consapevoli. Paolo deve andare a Roma e in definitiva, quindi, come già vedevamo ieri, finisce a Roma perché lo ha voluto, finisce ucciso perché lo ha voluto. Non ci sono delle cause reali, delle colpe, non ci sono dei capi d'accusa fondati, ci sono solo false testimonianze a suo carico. È stato ucciso perché lo ha voluto. E questo mi pare un punto importante che associa la vicenda di Paolo a quella di Gesù, perché anche di Gesù noi possiamo dire che è stato ucciso perché lo ha voluto. E non c'era nessuna effettiva colpa a suo carico. Tutte le accuse rivolte a lui erano infondate, i testimoni erano tutti falsi. E questa prospettiva dunque di Paolo, che è quella di Gesù, ci mette nella condizione di ripensare a tutto quello che stiamo leggendo nell'ottica del disegno di Dio, del suo progetto, del suo piano, che i diversi attori della scena che viene descritta in realtà sono sovrastati da qualche cosa che è assolutamente più grande di loro, anche delle loro intenzioni. Il discepolo deve morire come il suo maestro. E il fatto che il maestro sia morto a Gerusalemme e il discepolo muoia a Roma dice soltanto un'amplificazione del mistero pasquale, perché dalla capitale religiosa del giudaismo si finisce nella capitale politica dell'impero. Dunque sempre con una scala progressivamente maggiore di importanza e di manifestazione pubblica dell'evento. Per quanto riguarda il motivo reale che secondo Paolo è la causa della sua morte, mi sembra di rivedere oggi quello che lui già ci ha detto, e cioè che il vero motivo è la speranza nella risurrezione dei morti, che anche qui viene presentata in assoluta continuità con la legge e soprattutto i profeti, perché è a motivo della speranza delle nostre 12 tribù, dice così il versetto 7, una speranza che loro, le nostre 12 tribù, vivono con perseveranza, con tensione, con intensità, nel termine adoperato è molto impressionante, dice, il coinvolgimento pieno di tutto il popolo nelle sue articolazioni per tribù. Sperano il compimento delle promesse di Dio. Anch'io, Paolo, spero, condivido questa speranza che le promesse di Dio siano infallibili e si compiano, e quindi che Dio risusciti i morti. E prima di arrivare a fare la sua professione di fede in Gesù Cristo, a Paolo interessa la conseguenza della risurrezione di Gesù Cristo, cioè se Gesù Cristo è risorto dai morti, significa che i morti possono risorgere. Questo modo di ragionare, che non è il nostro, noi abbiamo un altro modo di ragionare, si trova anche nella prima lettera ai Corinti al capitolo 15. Cioè si parte dalla convinzione che i morti risorgano. E a questa convinzione si arriva attraverso la fede nelle promesse di Dio che si devono compiere. Queste promesse sono fatte a Israele. E quindi Paolo sta dicendo che gli viene rivolta un'accusa insensata, illogica, irrazionale da parte dei suoi correligionari e connazionali, perché sono loro stessi che dovrebbero, se ricevessero la fede all'interno della loro tradizione più fedele, quella farisaica, arrivare a condividere la stessa speranza. Dunque il ragionamento di Paolo è un ragionamento che mira a mostrare l'assurdità delle accuse che gli vengono rivolte, ma anche a sottolineare, mi sembra, qual è il cuore pulsante del giudaismo militante di cui Paolo si dice membro attivo, e cioè pensiamo che il Dio delle promesse risusciti i morti. E questo mi sembra un'eredità preziosa che noi cristiani, discepoli di Gesù, riceviamo dai nostri fratelli e padri ebrei. Per il resto mi sembra che sia molto enfatizzato nel racconto di oggi, nell'ultima parte che abbiamo letta, cioè dal versetto 9 al versetto 11, la violenza della persecuzione di Paolo contro i cristiani. Forse è la prima volta che così prolungatamente Paolo spiega la sua attività anticristiana prima dell'incontro con Gesù sulla via di Damasco, e anche precisando dei fatti che noi non conosciamo esattamente. Cioè, noi dagli Atti degli Apostoli, per esempio, sappiamo che Saulo era presente all'uccisione di Stefano, ma qui Paolo non dice che era solo quella volta, dice che in generale lui dava il suo voto, la sua approvazione all'uccisione dei cristiani. Quindi l'immagine che abbiamo è l'immagine di un uomo che effettivamente ha compiuto dei misfatti, ma di questi non viene accusato. Paolo non viene accusato di aver imprigionato delle persone, di averle torturate, di averle mandate a morire. Il diritto romano avrebbe avuto qualche cosa da eccepire su questo comportamento di Paolo, avrebbe dovuto dire: ah, così no, perché la giustizia l'amministriamo noi, il potere di dare la vita o la morte dipende da noi, non dipende da te. Ma questo non interessa, perché il processo, per quanto se ne dica, è ancora un processo di natura religiosa interno al giudaismo. I giudei ovviamente non accusano Paolo del suo atteggiamento persecutorio verso i cristiani, e questo è evidente. E questo è un elemento in più che dice la contraddizione del processo per come viene ricostruito qui da Luca. Dunque ricavo da questi testi un grande senso di abbandono alla provvidenza di Dio per quanto riguarda personalmente Paolo, che sembra perfettamente cosciente di essere dentro a un ingranaggio e a un protocollo che alla fine corrisponde a quel piano di Dio che gli è stato rivelato: dovrai portare il Vangelo anche a Roma.